Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi, ormai siamo giunti alla Domenica del Buon Pastore, la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni che inizierà già da domani sera con la messa vigiliare della quarta domenica di Pasqua. E in questa stupenda liturgia della parola che abbiamo ascoltato, nella prima lettura abbiamo ascoltato proprio la manifestazione della vocazione di San Paolo. E il giorno della sua caduta da cavallo, il giorno in cui il vecchio Saulo deve cedere il posto al nuovo Paolo di Tarso. Ebbene, sottolineiamo soltanto un aspetto, quello che il Signore dice: questi è per me uno strumento eletto per portare il mio nome dinanzi ai popoli, ai re e ai figli di Israele. Provate ad immaginare che cosa significano queste espressioni nei confronti di un uomo che fino a poco prima è stato il più grande nemico della Chiesa, il più acerrimo difensore dell'ortodossia ebraica e quindi uomo di sangue, uomo che in maniera violenta ha cercato di reprimere questa nuova religione, presunta nuova religione che nasceva, seguaci di un uomo crocifisso risorto. Ebbene, carissimi, queste parole, la scelta, la vocazione di Saulo, la chiamata di Dio perché lui diventi uno strumento eletto proprio per fare il contrario di quello che stava facendo fino a poco prima, sono delle parole che ci devono mettere un attimino in crisi, perché uno, innanzitutto, il Signore è libero di fare quello che vuole. Due, perché il Signore chiama chi vuole. Tre, perché il Signore può capovolgere i progetti umani, le logiche umane e fare dei più grandi nemici di Dio i più grandi amici di Dio, gli strumenti privilegiati di Dio. Questo vale anche per ciascuno di noi. Perché se nel nostro passato noi siamo stati dei nemici di Dio, noi ci siamo macchiati di colpe terribili, atroci, bene, a conversione siamo tutti chiamati e ad una missione nella Chiesa e nel mondo siamo tutti chiamati. In altre parole, tutti noi siamo strumenti eletti da Dio per portare il messaggio, il nome di Dio a tutti i popoli. E uno dice: ma io non ho l'eloquenza di Paolo, la sua sapienza, la sua energia, la sua fermezza, io non vado in giro per il mondo come lui. Bene, anche se tu vivi una vita da recluso domestico e quindi non incontri nessuno, tutte le volte che tu eserciterai la tua missione profetica, sacerdotale e regale, fondendoti con Gesù, cioè tutte le volte che tu sarai battezzato, cresimato, attivo, stando anche in casa, tu potrai convertire anime, salvare anime, portare il Vangelo ovunque. Ecco, questo il Signore ci doni di comprenderlo sempre in più in profondità, il potere che è dato nelle mani del battezzato. Ma, fratelli carissimi, ognuno di noi poi ha un posto speciale all'interno della grande compagine che è il popolo di Dio, la Chiesa. Ognuno deve svolgere una missione specifica. Ebbene, carissimi, nel Vangelo, con il quale possiamo dire che si conclude ormai il lungo discorso che Gesù ha fatto sul pane della vita, sul sangue della salvezza, sull'Eucarestia, nella sinagoga di Cafarnao, famoso capitolo VI del Vangelo di Giovanni, noi possiamo comprendere una cosa molto importante. Perché oggi la missionarietà della Chiesa, specialmente di ogni singolo fedele, perché nella Chiesa nel suo complesso questa missionarietà non ha mai cessato di essere, no? Però questa missionarietà del singolo è in crisi. Perché oggi si fa fatica a svolgere la missione di padre, di madre, di moglie, di sacerdote, di uomo impegnato nel sociale, impegnato nell'ambito dell'educazione, impegnato nell'ambito del progresso della società, eccetera, come cristiano? Perché i cristiani oggi non sono più audaci come lo era Paolo? Perché non sono più carichi di quell'energia vitale, divina, che scuote il mondo, che converte tutti, che non ha paura? Perché i cristiani stanno diventando così deboli, così paurosi, così timidi? Ebbene, le cause sono diverse, ma forse tra le cause più importanti vi è il fatto che i cristiani, a causa di una fede sempre calante, si stanno allontanando dalla sorgente della forza, della vita, della missionarietà, della vocazione, che è l'Eucaristia. Gesù nel Vangelo è molto chiaro: se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Cioè siamo cadaveri, siamo deboli, siamo niente. Senza la vita l'uomo non è niente. E la vita dov'è? La vita è nell'Eucaristia, perché nell'Eucaristia c'è Gesù. Gesù, Lui è la vita, Lui è la risurrezione. E quindi dice Gesù: se non mangiate, se non vi accostate, se non state nell'Eucaristia, la vita non l'avrete. E continua, no? Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora dentro di me, io dimoro dentro di lui, e chi mangia me nell'Eucaristia vive per me, vive non soltanto per me nel senso che vive alle mie dipendenze, cioè fa quello che io dico, ma vive per me perché riceve da me la vita. Allora, fratelli carissimi, ravviviamo la fede, la devozione, l'amore in Gesù Eucaristia, perché gli effetti dell'Eucaristia sono qualcosa di strabiliante e che purtroppo oggi pochi conoscono. Veniamo a fare la comunione. Beh, e che veniamo a fare? Che significa? Che cosa significa accostarsi alla mensa eucaristica? Cosa produce dentro di noi la Santa Comunione? Perché le cose, se tu le sai, hanno maggiore effetto, ma se tu non le sai, hanno minore effetto, perché non le apprezzi, non sei consapevole di quello che ricevi. Allora la consapevolezza è molto importante. Sappiamo noi che nel momento in cui ci accostiamo con profonda devozione a Gesù nella Santa Comunione, noi abbiamo in noi un aumento della grazia, in noi la grazia santificante si accresce, cioè si accresce la vita di Dio in noi. E dopo che abbiamo fatto la comunione, come può venirci il desiderio di riprendere a fare le nostre attività con tanta superficialità, se dentro di noi si è accesa una luce in più, se in noi si è fatto ancora più spazio per Dio attraverso la crescita nella grazia? Sappiamo noi che la Santa Comunione distrugge le colpe veniali, perché per quelle mortali è necessaria la confessione, però i peccati veniali vengono cancellati. Vengono ridotte le pene conseguenti al peccato, vengono abbassate le tentazioni, diventiamo più forti contro le tentazioni future, contro le prove della vita. In noi si accresce la carità, in noi si accresce l'amore, in noi si accresce quella dolcezza, quella mansuetudine e quella forza per affrontare la chiamata di Dio specifica per ciascuno di noi. Sappiamo noi che quando ci accostiamo alla Santa Comunione cresce la comunione tra di noi, cresce la nostra unità tra di noi. Sappiamo noi che nel momento in cui ci accostiamo alla Santa Comunione noi partecipiamo alla morte di Gesù e alla sua risurrezione, cioè noi moriamo in Lui, la nostra volontà si dona completamente alla sua e noi diventiamo un'altra persona, perché è Gesù che deve vivere in noi, come dice San Paolo. E così potremmo continuare all'infinito. Bene, carissimi, per dire in poche parole, grande il mistero che si compie ora nella Santa Messa e che si compie nella vita di ogni uomo rinato nell'acqua e nello Spirito Santo. Prendiamo consapevolezza di questa altissima vocazione che il Signore ci ha affidato e la Vergine Maria, invochiamola perché ci sostenga in questo cammino non facile in cui ci dobbiamo dimenare all'interno di un mondo alquanto tenebroso, per essere ottimisti, perché la luce di Dio, la luce della verità, in noi e in tutti si faccia largo. Siano lodati Gesù e Maria.